ripeti.
Se potresti spiegare,
sì,
l'ultimo concetto che hai esposto, lo schema che c'è dietro ai primi capitoli di Genesi,
la struttura letteraria.
Sì, quello c'è un parallelo con l'Esodo.
Ah, non lo schema, la il rapporto con la teologia dell'alleanza. No, ho detto che il padre Alonso dimostrò in maniera magistrale che Genesi 2 e 3 ha dietro di sé la teologia dell'alleanza, ovvero l'esperienza dell'uomo nel giardino è di fatto l'esperienza di Israele con Dio riportata alle origini. Come Dio prende Israele, lo conduce attraverso il deserto al Sinai, gli dà una legge, lo porta nella terra e poi da questa terra viene espulso per il suo peccato, l'esilio, la stessa cosa capita all'uomo nel giardino. Preso, posto nel giardino, viene data una legge, l'uomo disubbidisce e viene espulso dal giardino. In altri termini, l'esperienza dell'Eden è la radice dell'esperienza dell'alleanza, o se volete il contrario. Questo significa che l'ultima parola non è la punizione, ma è la misericordia, perché l'esilio non è l'ultima parola di Israele. Questo intendevo dire. Bene, prima di affrontare il testo di Genesi 2 e 3, perlomeno alcune cose importanti, perché anche in questo caso non si può vedere tutto, un piccolo cenno al rapporto che questo testo ha con i miti mesopotamici. Intanto abbiamo già notato come nei miti mesopotamici l'uomo viene creato per servire gli dèi. Qui è evidente che l'uomo è creato libero, non al servizio degli dèi. I testi sull'uomo creato al servizio degli dèi sono notevoli. Ne ho riportato qualcuno nel numero 2 di Parole di Vita, se a qualcuno interessa leggerli. Questo è un luogo comune dei miti mesopotamici. Un'altra idea frequente nei miti mesopotamici, tra l'altro è bello il testo del poema di Ea e Atrahasis, quando la dea delle nascite, Ninti, crea l'uomo e grida: ho imposto il vostro travaglio, quello degli dèi, sull'uomo, voi avete gridato per avere l'uomo, ho tolto il vostro giogo, ho ristabilito la libertà. La creazione dell'uomo è la libertà per gli dèi. Questo ve la dice lunga sull'idea che dell'uomo hanno i miti mesopotamici. E l'altra idea che è presente in questi miti è che l'uomo è destinato alla morte. Alla morte. Inevitabilmente è destinato alla morte. Due miti in particolare sono da segnalare. Uno, forse il più celebre di tutti, il mito di Gilgamesh, che è un po' l'Odissea dell'antichità. Il mito di Gilgamesh è diffuso in tutto l'Oriente antico, è uno dei miti più noti che l'Oriente conosceva. Ora non stiamo qui a fare un discorso troppo lungo. Gilgamesh, forse qualcuno già lo sa, è il re di Uruk, che tra l'altro pare sia anche un personaggio storico, almeno come figura, che va nel giardino dell'Eden, non si chiama così, ma insomma nel giardino dell'Eden mesopotamico, in cerca della vita eterna per l'amico Enkidu che è morto. Arriva nel giardino di Eden, che non è di Eden, ripeto, arriva nel giardino e là si sente rispondere dalla dea che lo protegge, la dea Siduri, che gli appare in forma di taverniera. Gilgamesh, dove stai andando? Non troverai la vita che cerchi. Perché quando gli dèi formarono l'umanità, all'umanità stabilirono la morte, la vita tennero nelle proprie mani. E tu, Gilgamesh, riempiti lo stomaco, giorno e notte prova sempre il piacere, festeggia ogni giorno, indossa indumenti fastosi, lavati, fa un bagno, goditi il bambino che ti afferra la mano, tua moglie provi piacere da te, perché questo è il compito dell'umanità. Il testo è chiarissimo, ovvero per l'uomo c'è solo la morte, goditi la vita, nel senso buono, per carità, con la famiglia, la moglie, il figlio, goditi la vita perché altro non ti è dato. Nel testo genesiaco l'uomo è creato per la vita. Ricordate che in Genesi 2 gli alberi chiamati per nome sono due, l'albero della conoscenza del bene e del male e l'albero della vita, che guarda caso sta in mezzo al giardino. E quando Dio proibisce di mangiare un albero, ne proibisce uno, non due, proibisce di mangiare l'albero della conoscenza del bene e del male. L'albero della vita viene escluso soltanto dopo il peccato, il che vuol dire che l'uomo è destinato a vivere, non a morire. L'altro poema che va citato è meno noto ma molto interessante, è il cosiddetto mito di Adapa o Adapa. Adapa sarebbe Adam mesopotamico, l'Adam accadico per intendersi. Adapa, il primo uomo creato, è il protetto dal dio Ea, un uomo al quale Ea ha concesso virtù straordinarie, ma non la vita eterna. Adapa è portato davanti agli dèi e il dio Anu gli offre l'acqua e il pane di vita. Ea lo consiglia di non mangiare questo cibo perché Anu lo sta ingannando. In realtà questo cibo lo farà morire. Adapa, da retta a Ea, non mangia questo cibo e come risultato perde la vita eterna, perché Anu non lo stava ingannando, è Ea che in realtà lo inganna, ma acquista una saggezza superiore. Il che significa che l'uomo deve scegliere o la saggezza o l'immortalità, non può avere entrambe le cose insieme. Per avere la saggezza deve rinunciare all'immortalità. Se sceglie l'immortalità, perde la saggezza. È inevitabile una scelta del genere. Adapa riconosce che la morte è elemento inscindibile dalla vita umana, accetta la morte e per questo diventa saggio. Il messaggio in fondo è umanamente molto valido. Heidegger direbbe: accetta questo sein zum Tode, questo essere per la morte, e quindi acquista la saggezza. Potremmo dire che il mito di Adapa non è l'immortalità perduta, ma è l'umanità ritrovata. Al contrario dell'uomo di Genesi 3, Adapa non cede alla tentazione di essere come Dio e rinuncia a mangiare il cibo, il pane e l'acqua di vita. Il saggio mesopotamico sa che il destino dell'uomo è la morte e deve essere accettato. Non si può valicare questo limite. E Adapa perde il dono dell'immortalità, ma acquista una sapienza superiore, ubbidendo al comando del dio Ea. Che poi Ea lo voglia fregare o meno, questo è un altro discorso. In Genesi 3, invece, l'uomo perde la vita proprio a causa del desiderio di una sapienza superiore. Avviene un po' il contrario. L'uomo vuole conoscere il bene e il male, vuole una sapienza superiore e per questo perde la vita. Disubbidendo tra l'altro al comando di Dio, mentre Adapa ubbidisce al comando di Dio. Per Adapa la condizione mortale fa parte della vita umana e quindi l'uomo deve accettare la morte. In Genesi 3 siamo di fronte al contrario. L'infelicità dell'uomo non è altro che il risultato delle sue azioni errate, mentre per Adapa l'infelicità dell'uomo è connaturale e come tale deve essere accettata. Il destino tragico dell'uomo deve essere con sapienza, con coraggio accolto. Il testo genesiaco entra in questo dibattito tutto mesopotamico sul destino dell'uomo. Quindi si vede bene che erano temi trattati nel mondo antico. Fermiamoci sull'inizio di questo testo. Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Bene. Ecco qua. Dunque, intanto notiamo alcuni particolari letterari. Il capitolo 2 al versetto 4a terminava dicendo: queste le origini del cielo e della terra. Il testo successivo inizia: quando il Signore Dio fece la terra e il cielo. L'attenzione adesso si sposta sulla terra e notate il cambio di vocabolario, non più Elohim, ma Adonai Elohim, il Signore Dio. Ora questa terminologia è molto strana, perché nel Pentateuco, a parte Genesi 2-3, o Dio si chiama Adonai, Yahweh, o Dio si chiama Elohim. Mai insieme Adonai Elohim, ad eccezione di Esodo 9-30. O è Yahweh o è Elohim. Tant'è vero che, vi ricorderete, le prime teorie sulle fonti del Pentateuco furono fatte addirittura nel 600 proprio in base a questo doppio nome divino, perché o è quello o è quell'altro. Qui in Genesi 2 e 3 i due nomi insieme. Perché questo motivo? Siamo all'interno di quei testi che un tempo venivano chiamati yavisti, comunque quei testi che usano normalmente Yahweh, Adonai, per parlare del Signore. Ma questa è un'eccezione. Perché Adonai Elohim? Il motivo è semplicissimo, perché in Genesi 1 si è parlato di Elohim. Immaginate di essere un ebreo del V secolo avanti Cristo. Per un capitolo intero Elohim per 35 volte. Improvvisamente appare al capitolo 2 Adonai, è un altro Dio, un po' come Ea e Marduk, un po' come El nella teologia cananaica e Baal. L'impressione netta è che improvvisamente si introduca una seconda divinità, Adonai. E allora il testo, per evitare di farti pensare a questo, lo chiama Adonai Elohim, per dirti: attenzione, questo Adonai è lo stesso Elohim di cui si è parlato finora, non è un altro. Quindi è un espediente in fondo letterario. A noi queste cose non vengono in mente perché ragioniamo con i criteri nostri. Dopo 2500 anni di lettura ci sembra pacifico, ma non lo era quando il testo è stato scritto. Ma questa è più una curiosità che altro. Si legge che la terra è incolta e manca l'acqua, ma soprattutto, dice il versetto 5, e questo è un bel testo in ebraico, dice: Ve Adam en la avot et Adama. E non c'era Adam per lavorare la Adama. E qui è evidente come l'ebreo connette il termine Adam, uomo, con Adama, suolo, terra. Ve en Adam la avod Adama, non c'era Adam per lavorare la Adama. Al creato manca il lavoro dell'uomo. Il creato attende in qualche modo il lavoro dell'uomo. Il lavoro fa parte dunque della vocazione primaria dell'Adam in relazione alla Adama. Altrimenti la terra è deserta, manca l'acqua, ma manca anche l'uomo. Tra l'altro il riferimento al fatto che non c'era nessuno che faceva salire l'acqua dei canali è un indizio che il testo è tardivo, babilonese, perché i canali in Israele non esistono. I canali sono a Babilonia, tra Tigre e Eufrate. In Israele non c'è un canale neanche a pagarlo, che è un indizio anche geografico di un testo che ha una collocazione diversa da quella della terra di Israele, ma questo è un altro punto. Manca dunque Adam, ed ecco che Dio forma Adam, dove Adam questa volta non è più l'essere umano, ma è il maschio, e lo si capisce bene perché poi alla fine del capitolo Dio crea anche la sua controparte, cioè la Isha. È evidente che questa è un'altra tradizione rispetto a quella precedente. Dio plasmò Adam. Il versetto 7 usa il verbo ebraico yatsar, che è il verbo del vasaio, un verbo che ritrovate in Geremia 18, ricordate l'episodio della brocca spezzata, e ritrovate poi nella Bibbia greca, nel Nuovo Testamento, in Romani 9:20, l'immagine del Dio vasaio, Romani 9:20 e seguenti. A che cosa rimanda questa idea del plasmare, verbo appunto del vasaio? Intanto al fatto che l'uomo è fragile, I vasi sono appunto caratterizzati dallo spezzarsi, vedi appunto Geremia 18, la brocca spezzata. E vedi il fatto che l'uomo è creato con la polvere del suolo, quindi con qualcosa di inconsistente. Dunque l'uomo è fragile, potremmo dire fuori di metafora, l'uomo è mortale. E qui cominciamo a capire che non è affatto vero che esisteva, come voleva la teologia patristica, un dono preternaturale dell'immortalità, cioè del non morire, guardate bene. L'uomo muore perché è creatura. Comunque, dunque la morte fisica non è la conseguenza del peccato, con buona pace della teologia del peccato originale. La morte fisica non è la conseguenza del peccato. Il testo biblico non dice mai questo. No? Ricordate anche il Salmo 90, tornate figli dell'uomo alla polvere. Il testo non alza pure una condanna, semplicemente è un ritorno alla condizione dalla quale l'uomo esce, la fine del libro del Coelet, tra l'altro. La polvere alla terra e lo spirito a quel Dio che lo ha dato. Ma ora non allarghiamoci troppo. L'uomo dunque è creato con la polvere del suolo e in questa polvere Dio soffia quello che il testo ebraico chiama un nishmat chaim, un soffio, un alito di vita. Neshama è un termine che nella Bibbia indica il respiro, dove per respiro si intende la vita. Anche ancora oggi noi diciamo a livello colloquiale ha esalato l'ultimo respiro. Il respiro è immagine per la vita dell'uomo. Dunque questo soffio di Dio non è l'anima, non è una qualche proprietà ontologica dell'uomo. Qui non si contrappone l'anima al corpo, si dice semplicemente che l'uomo riceve la vita da Dio. L'uomo ha una componente creaturale, noi diremmo materiale, la polvere, ma da Dio riceve il respiro, cioè la vita. E diventa appunto quello che il testo chiama un essere vivente, nel testo ebraico una nefesh chaya. Ora diremmo qualcosa sul termine nefesh. Il respiro, la neshama, si legge nel testo di Proverbi 20-27, un'immagine molto bella, il Signore veglia sul respiro dell'uomo. Il Signore veglia sul respiro dell'uomo. Il respiro è l'immagine della vita che Dio concede all'uomo. E non solo all'uomo in realtà, il respiro è proprio di ogni essere vivente. Il Salmo 150 finisce dicendo tutto ciò che respira lodi il Signore. Tutto ciò, la vecchia Shei dice ogni vivente, il testo ebraico dice tutto ciò che respira lodi il Signore. A chi piace, parentesi musicale, a chi piace la musica classica, forse si ricorderà la sinfonia di Mendelssohn, la Lobgesang, quella col coro, che termina col coro che canta in tedesco Alles, was Odem hat, loben den Herrn, tutto ciò che ha respiro lodi il Signore, che è la traduzione di Lutero del Salmo 150, che in quel caso è etimologicamente perfetta, tutto ciò che respira lodi il Signore. Questo per ricordarci cos'è l'alito di vita, il respiro, dunque la nishmat chaim, la neshama. L'uomo diviene una nefesh chaya. Cos'è questo termine nefesh? Un essere vivente, traduce la Shei senza sbagliarsi troppo. La nefesh di per sé in ebraico è la gola, il suo senso base è fisico, la gola. La gola come organo del mangiare e organo del respirare, come di fatto è la nostra gola. E dunque la nefesh diventa facilmente una metafora per indicare il desiderio dell'uomo, la sua brama, la sua emotività, la parte emozionale dell'uomo, la sua indigenza, il suo appunto desiderare. E non di rado il termine nefesh è usato per indicare genericamente la vita dell'uomo. In Genesi 46,8 si dice che con Giacobbe scesero in Egitto 70 nefashot, che non sono 70 anime, sono 70 persone, evidentemente. Noi abbiamo troppo spesso attaccato a Nefesh il significato di anima, sia grazie, o se volete, a causa della traduzione di Girolamo, che sistematicamente traduce in latino Nefesh con anima, sia grazie a Lutero, che insiste a tradurre Nefesh con anima, anche Seele, anche in quel caso. Per cui Girolamo da un lato e Lutero dall'altro hanno creato diversi danni, perché hanno attaccato a Nefesh un senso che Nefesh non ha, quello di anima. Il senso è invece quello di gola, respiro, e poi metaforicamente desiderio, vita umana vista sotto questo aspetto. L'aspetto che noi chiameremmo non razionale. Non razionale. Ricordo che l'antropologia ebraica conosce quattro termini fondamentali per descrivere l'umano. Uno è nefesh, la gola, con quello che abbiamo detto. Il secondo termine, che si trova proprio in Genesi 2, alla fine del capitolo, è il termine basar, carne, che nell'ebraico ha una doppia valenza, sia carne e sia corpo. Carne nel senso di debolezza, nel senso di caducità, di fragilità, ma corpo nel senso di relazionalità. Potremmo dire che, come ben sapete, secondo l'antropologia biblica, l'uomo non ha un corpo, ma è appunto un corpo, cioè è persona in relazione, con questo doppio aspetto di caducità e di relazionalità insieme. Il greco, quando tradurrà basar, differenzierà i due significati. Corpo lo tradurrà con soma e carne con sarx. Il greco conosce due termini, come in italiano, corpo e carne, come nelle nostre lingue, in francese chair e corps, in inglese body and flesh. Le nostre lingue differenziano i due significati. L'ebraico ha basar, dove rientra un po' tutto questa gamma semantica. Il terzo termine, che qui non è usato direttamente, è usato il sinonimo neshama, è il termine ruach, il respiro, il vento, il soffio, che nell'antropologia biblica indica quella realtà che viene direttamente da Dio e che dà la vita all'uomo. Quindi noi diremmo la dimensione trascendente. Tenete presente che questi termini non indicano delle parti dell'uomo, ma degli aspetti dell'uomo, delle dimensioni dell'umano. E poi il quarto termine, molto frequente nella Bibbia ebraica, è il termine cuore, che indica quello che per noi è la ragione, la volontà, la coscienza. Dunque l'uomo ha un aspetto razionale, volitivo, la coscienza, il leb, il cuore. Ha poi una dimensione trascendente, il ruach, ha una dimensione carnale e relazionale, il corpo, la carne, una dimensione emozionale, desideri, sentimenti, passioni, la nefesh. L'uomo è dunque un essere a più dimensioni. Dovremmo aggiungercene poi altre. Una terminologia più al femminile è quella del rechem, l'utero, che rimanda alla tenerezza, all'amore materno. E dovremmo continuare. Se volete attualizzare tutto questo, potete pensare, noi siamo tutti troppo giovani per averlo vissuto direttamente, ma potete pensare a quel libro scritto proprio nel 1968, che è stato un po' il manifesto dell'epoca, quello di Herbert Marcuse, L'uomo a una dimensione, in cui Marcuse attaccava il mondo occidentale per aver ridotto l'uomo a una sola dimensione, quella poi pratico-economica, e lui difendeva, senza dirlo troppo, perché partiva da un presupposto laico, la prospettiva biblica di un uomo a più dimensioni, e come di fatto avviene da una semplice indagine di vocabolario. Bene, si legge poi al versetto 8 che poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden a Oriente e vi collocò l'uomo che aveva blasfemato. Un giardino a Oriente, in Eden. Eden significa in ebraico delizia, un giardino in un posto delizioso. Gan Baeden, un giardino nell'Eden. A Oriente, vedete come il testo è per noi anche simpatico, a Oriente di chi? A Oriente dove? A Oriente presuppone un punto di riferimento che qui non viene dato, ma questo a Oriente è una spia del fatto che l'autore parla in un posto che potrebbe essere Babilonia, a Oriente dove siamo noi, quindi esiste questo giardino. Ecco perché la tradizione lo ha chiamato il paradiso terrestre. Il testo non vuole farci credere che se andate a Oriente trovate il Gan Eden, ma il testo vuole in qualche modo dirci che questo giardino non è un'illusione, c'è davvero, che l'uomo dunque è destinato alla vita nel giardino, che il giardino è reale, concreto, cioè c'è in qualche modo, no? Vedete come il testo è mitico da un lato, ma è antimitico dall'altro. Questo giardino è presentato come assolutamente reale. E notate che il giardino è piantato dopo la creazione dell'uomo e l'uomo vi viene collocato dopo che il Signore lo ha creato e piantato il giardino. E questo è particolarmente interessante. Al versetto 15 si usa addirittura il verbo lakach, il Signore Dio prese l'uomo, che è il verbo che si usa per indicare il Signore che prende Israele e lo mette nella terra. Il che vuol dire che il giardino è un dono che Dio fa all'uomo dopo che lo ha creato. L'uomo è destinato a questo giardino, ma questo giardino viene dopo l'uomo. L'uomo dunque, il giardino dunque è nell'ottica del dono gratuito che Dio fa all'uomo. In questo giardino, dice il verso 9, il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. L'albero della vita, questo significa che appunto l'uomo è destinato a vivere, non a morire. La proibizione dei versetti successivi riguarda il secondo albero, non il primo. E qual è l'albero più importante? Evidentemente quello della vita, perché sta in mezzo al giardino. L'altro albero non si sa dov'è. Tant'è vero che, non cogliendo questa logica del testo, gli autori moderni, cominciando da Westermann, che è il più famoso commentatore moderno della Genesi, hanno ipotizzato due tradizioni fuse una dentro l'altra, una che riguardava l'albero della vita, l'altra quella del bene e del male, fuse in maniera maldestra, dice Westermann, ma non è così. Il testo volutamente ci presenta due alberi, uno in posizione centrale e l'altro in posizione secondaria. Nel capitolo 3 uno sparisce e l'altro diventa centrale, guarda caso quello proibito. È un po' la logica del bambino, se ci pensate bene. Il mio nipotino Stefano, di anni 5, se gli mettete su questo tavolo 10 giochi, ma anche 20, e gli dite quello non lo toccare, è proprio quello che lui tocca, gli altri non gli interessano più. Se quello che non deve toccare è nell'angolino, per lui è come se fosse nel mezzo, anche se nel mezzo ce n'è uno bellissimo. È la logica che sottostà a questo testo. Che cosa rappresenta l'albero della conoscenza del bene e del male? Capitolo 3, sarete come Dio conoscendo il bene e il male. Non è l'albero dell'onniscienza, come qualche volta veniva detto, il sapere tutto, o l'albero del discernimento morale. Se così fosse, l'uomo non potrebbe peccare se non ha il discernimento morale. Se l'uomo fosse casto, puro, innocente e incapace di peccare, come poteva peccare? L'albero presuppone la responsabilità e la libertà, altrimenti non avrebbe senso condannare l'uomo per un atto di cui non era consapevole. Dunque, cosa rappresenta? Conoscere il bene e il male è proprietà divina, è Dio che decide ciò che è bene e ciò che è male nella Bibbia. Non a caso Genesi 1 ci ha ricordato per 6 volte Dio vide che ciò era bene, Tov, e questo è l'albero del Tov, del bene e del male. L'albero è una sorta di test per l'uomo, è posto in quest'ottica nel racconto. Quale test? L'albero rappresenta un limite che è nel cuore del dono che viene fatto all'uomo. Il versetto 16 dice più avanti: il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne devi mangiare, perché qualora tu ne mangiassi certamente moriresti. Vedete che è un comando strano. Dio dice: tu puoi mangiare tutto, tutto. E questo non è un comando, è un permesso. Detto in termini nostri, tu sei libero. Tu puoi mangiare tutto, ma non il tutto. Tu puoi mangiare tutto quello che hai davanti, ma non puoi mangiare il donatore. L'albero del bene e del male è Dio stesso, in altre parole. Il dono presuppone l'accoglienza del donatore. Non puoi mangiare dono e colui che te l'ha donato. Non puoi far tutto tuo. Il dono presuppone l'alterità. Presuppone cioè il riconoscimento dell'altro che dona. L'albero del bene e del male è l'accettare il limite che è la presenza dell'altro. Mangiando quello significa far proprio anche il donatore, quindi tutto mio, in altre parole. È in fondo quella cupidigia che sta alla base del peccato di Genesi 3. Vediamo subito che il peccato di Genesi 3 non è nell'ordine dei valori non negoziabili, o di qualche peccato di morale sessuale o di disubbidienza a leggi prefissate. È il far proprio dono e donatore insieme. Questa è un'idea molto cara a Paul Beauchamp, quando scriveva che l'uomo può mangiare tutto, ma non il tutto, che è un giochetto di parole, se volete. L'uomo può mangiare tutto il creato, ma non può impadronirsene facendolo proprio e perdendo il senso del dono. L'albero del bene e del male rimanda a questo. È in fondo l'accettare la propria creaturalità e allo stesso tempo l'accettare l'alterità del donatore. Nel mezzo a questi versetti, i versetti 10-14 descrivono, come ben vedete, i fiumi che escono dal giardino dell'Eden. È un frammento di geografia. Si legge che un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiamava Pison, esso scorre intorno a tutto il paese di Avila dove c'è l'oro, e l'oro di quella terra è fine, qui c'è anche la resina odorosa e la pietra donice. Il secondo fiume si chiama Gicon, esso scorre intorno a tutto il paese d'Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri, scorre a oriente di Assur, il quarto fiume è l'Eufrate. Due di questi fiumi sono ben noti, il Tigri e l'Eufrate, fiumi tristemente noti oggi. Gli altri due sono fiumi assolutamente sconosciuti, il Pison e il Gicon. Che intende dire il testo presentandoci quattro fiumi che escono dal giardino? Quattro, i quattro punti cardinali. La totalità dell'acqua del creato viene dal giardino dell'Eden. In altre parole, la vita viene da Dio. È un modo per dire che tutto emerge da questo giardino. L'acqua del mondo viene da là. Ma ancora, siccome due di questi fiumi sono ben noti, il Tigri e l'Eufrate, è un modo per dirti, in maniera simbolica, guarda, se tu prendi una barca, risali il Tigri, alla fine arrivi al giardino dell'Eden, per forza. Perché il fiume viene da lì, è un modo per raccordare la geografia mitica a quella reale. Un particolare interessante: il fiume chiamato Pison scorre intorno al paese di Avila, forse l'Arabia, dove c'è l'oro. Perché questo dettaglio è interessante? Nel mondo ci sono anche le ricchezze. Nei miti mesopotamici il giardino dell'Eden è un posto magico pieno di ricchezze. Però è proprietà degli dèi, gli uomini non c'entrano, fuori. Qui le ricchezze esistono, ma sono fuori dal giardino dell'Eden, nel paese di Avila, che è lontanissimo. Come dire, sei interessato all'oro? L'oro c'è nel mondo, ma è ben lontano dal giardino dell'Eden, devi andare dalla parte opposta. Ti interessa l'oro? Fuori dal giardino. Qui no, il giardino non è questo. E poi un altro dettaglio, il Gicon, questo è un testo interessante. Il Gicon è un nome noto invece, non esiste un fiume Gicon, ma esiste una sorgente. Il Gicon è la sorgente che c'è a Gerusalemme, l'unica di Gerusalemme. È la sorgente che sta nella valle del Cedron, che esiste ancora, che Ezechia canalizzò per portarla fino nella piscina di Siloe, il famoso tunnel di Ezechia che è ancora visitabile. Esiste. Ed è la sorgente di cui parla Ezechiele 47. Cosa succede in Ezechiele 47? Dall'angolo meridionale del Tempio esce una sorgente, il Gicon, le cui acque finiscono nel Mar Morto, risanando le acque stesse del Mar Morto. La stessa immagine ritorna nell'Apocalisse. Dunque il Gicon rimanda al Tempio di Gerusalemme. È un modo per metterci il Tempio fin nel Giardino dell'Eden. Ed è stato dimostrato che in qualche maniera il Giardino dell'Eden ricorda molti dettagli del Tempio di Gerusalemme. E i verbi usati al verso 15, il Signore pose l'uomo nel giardino per lavorare e custodire il giardino, hanno un doppio senso palese. Avad e Shamar, lavorare e custodire. Lavorare indica il lavorare il suolo, quindi l'agricoltura. Shamar indica il custodire il gregge, quindi la pastorizia, sono i due lavori tipici. Questo è il senso normale, di base dei verbi. Ma sono anche i verbi dell'alleanza. Avad nell'Esodo indica il servire Dio. Lascia partire il mio popolo perché mi serva nel deserto. E Shamar nel libro dell'Esodo è usato per i comandamenti, per l'alleanza. Shamar Berit, Shamar Mitzvotav, osservare i suoi comandamenti. Dunque i verbi hanno un doppio senso. Indicano il lavoro nel senso concreto del termine, ma anche il culto divino. Il culto divino. E vedete che allora il giardino dell'Eden è anche un po' un tempio in miniatura. Potremmo dire che coltivare la terra va di pari passo con il culto a Dio. Non c'è bisogno di spiegarlo a un monaco di Bose questo. Questo è Benedetto. È l'ora et labora di Benedetto, in fondo. È il comprendere che il lavoro e la liturgia sono due aspetti complementari e non separabili. No? In fondo sono i padri del deserto di cui leggiamo in refettorio in questi giorni. Non puoi separare il lavoro dalla preghiera, no? Non è, cioè, adesso no, lavoro non prego, adesso prego non lavoro. Sono due realtà che si compenetrano. Il fondamento sta proprio nell'uso di due verbi che hanno un doppio senso evidente nell'ebraico. Avad, lavorare, coltivare, ma anche celebrare il culto. E shamar, fare la guardia al gregge, ma anche osservare i precetti di Dio. E tra l'altro esiste un testo del libro dei Numeri, al capitolo 19, il versetto non ricordo, in cui Avad e Shamar sono usati insieme a proposito dei sacerdoti nella tenda del deserto. Quindi i verbi hanno una chiara valenza cultuale. Bene, qui ci fermiamo perché adesso c'è la creazione dell'uomo e della donna e siamo già 20 alle 6. Non ce la faccio a farla. Domani faremo la creazione dell'uomo e della donna e Genesi 3 e poi vediamo, perché tutto non mi c'entra di fare Genesi 1-11 con questo ritmo, è impossibile. Preferisco fare una cosa un po' più approfondita che non una panoramica a volo d'uccello. Vediamo dove si arriva e poi il resto proseguite.